ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Benvenuti a Caravan. Se volete ascoltare una storia siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Benvenuti per chi ci ascolta per la prima volta e bentornati per coloro che ci ascoltavano già nella stagione precedente. Rispetto all'anno scorso ci saranno però dei piccoli cambiamenti. Infatti non ci vedremo più una volta alla settimana, ma ogni due. Dunque per la diretta dovrete aspettare lunedì 15 ottobre, mentre lunedì prossimo, ovvero l'8, andremo in replica sempre alle 17.30 e la sera per le 23.30. Ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda la nostra playlist ufficiale, ovvero Jazz on the Corner. La rotazione infatti non sarà più alle 10 del mattino, ma bensì alle 8. Partiamo dunque subito con la nostra storia, fate silenzio e mettetevi comodi. Siamo nel mese di ottobre, lunedì 1 ottobre, e finalmente abbiamo occasione di parlare di Thelonious Monk. Nel 2012 infatti si festeggiano i 30 anni dalla sua morte. Lui è morto in febbraio e ne abbiamo parlato a proposito del Vicenza Jazz Festival e parlando di John Coltrane nella stagione precedente. Ora invece avremo tutto il mese per poter approfondire le storie che riguardano questo personaggio. È uno dei più complessi di cui ci troveremo a parlare, sia rispetto ai personaggi di cui abbiamo trattato nella stagione precedente, sia quelli di cui parleremo per quest'anno. Infatti, oltre a essere una pietra miliare del pianismo jazz, è anche un personaggio molto bizzarro sopra e fuori dal palco. Si circonda di aneddoti, di stranezze e soprattutto è famoso per i suoi aforismi. Una delle stranezze principali è la concordia della sua data di nascita. Infatti, spesso nei libri e nelle riviste si pensa che sia nato nel 1920, in realtà sul passaporto la data di nascita corrisponde al 10 ottobre del 1917. Anche sul luogo di nascita ci sono delle discordanze, ma sappiamo, grazie a una delle prime interviste da lui rilasciate nel 1956 alla rivista Downbeat, che è nato in North Carolina. Ma io direi di partire subito con un brano di presentazione del nostro Thelonious. questo era Thelonious ed è il primo brano della nostra scaletta di oggi. Dicevamo appunto che nacque in North Carolina, ma si trasferì precocemente a New York. Dalla madre ricevette un'educazione rigida e cominciò a studiare pianoforte all'età di circa 5-6 anni. Proprio in riferimento all'intervista che nominavamo prima, della rivista Downbeat, rilasciata il 25 luglio del 1956, che potrete ritrovare anche nel sito della rivista medesima all'interno dello spazio destinato all'archivio, disse che cominciò a suonare professionalmente in occasione dei rent parties, ovvero degli incontri di società dove i musicisti più o meno bravi suonavano e in seguito alle loro esibizioni passavano col cappello per ricevere una mancia. Dopo questa esperienza si unì ad una predicatrice guaritrice che si portava appresso, per così dire, un coro di gospel, e in seguito si ritrovò a suonare all'interno del Minton's. Il Minton's l'abbiamo già nominato ed è un locale molto famoso perché si parla del Minton's in occasione della nascita del genere bebop. Monk infatti fu chiamato in seguito The High Priest of Bebop, ovvero il gran sacerdote del bebop. In realtà lui si trovò in questo posto quasi per caso e anzi in seguito non era molto d'accordo con le idee di questi musicisti. Ora però ci andiamo ad ascoltare un brano che si intitola An Oscar for Treadwell ed è uno dei pochi brani registrati con Dizzy Gillespie e Charlie Parker.
Thank you.
Del gran scrivere che si fece subito nell'immediato dopoguerra a proposito delle origini del bebop e sul gruppetto degli innovatori del Mintons si parlava appunto anche di Monk, come dicevamo prima, anche se sempre con un tono abbastanza aleatorio, senza scendere nei particolari. Nella fattispecie si parlava di lui con l'etichetta datagli da Dizzy Gillespie, ovvero Monk Is Deep. Nel 1947 l'etichetta Blue Note decise di smettere di ignorarlo e gli fece un contratto che durò per i successivi 5 anni. Le registrazioni dell'ottobre del 47 furono edite poi nell'anno successivo, ovvero nel 48, però registrarono delle vendite abbastanza limitate. Delle registrazioni di quel periodo ci andiamo ad ascoltare Monk's Mood. Questa era Monk's Mood, registrata appunto per la Blue Note nel 48. C'era una generale incomprensione nei riguardi della musica di Thelonious. In particolare le critiche che gli si facevano riguardavano la sua tecnica, definita limitata ed eterodossa. Di questo ne parleremo meglio in seguito, fino a capire che in realtà era perfettamente coerente con il suo stile. In attesa di un riconoscimento da parte del pubblico, lavorerà saltuariamente in locali di quart'ordine. Dal 51 fino al 57 non lavorerà per niente a causa della privazione della Cabaret Card, ovvero la carta che gli consentiva di lavorare nei locali notturni di New York all'interno dei quali si potevano vendere alcolici. Gli fu ritirata quando furono ritrovate una quantità ingente di stupefacenti nella macchina in cui lui non guidava, ma gli era salito perché conosceva le persone all'interno dell'avventura. E un inaspettato momento di gloria arriva quando viene chiamato a Parigi a suonare al Salon du Jazz da Charles Delaunay nel 1954. Per il resto abbiamo delle registrazioni che risalgono al 1952 circa per la Prestige. Di queste ci andiamo ad ascoltare Let's Cool One. La pubblicazione di dischi significativi coincise con la scritturazione a un locale di New York famoso come Five Spot. Là, grazie infatti alla fervente sostenitrice baronessa Nika de Koenigswarter, riavette di nuovo la Cabaret Card. Al Five Spot, lo ricordiamo, perché in quel periodo John Coltrane cominciò ad avere un ruolo rilevante e ad essere notato dai musicisti più famosi. Di questo periodo ci andiamo ad ascoltare I Mean You.
Thank you.
La scoperta di Thelonious da parte del pubblico non dipendeva solamente dal fatto che in pochi avevano potuto ascoltarlo, ma anche perché durante il periodo di pausa Monk poté mettere a punto dei meccanismi che poi divennero particolari per la sua musica. Si inserisce a quell'epoca all'interno del panorama del jazz funky o dell'hard, che appunto si era imposto molto più naturalmente rispetto al cool jazz californiano. Si affianca appunto a questo genere, l'hard bebop, non potremmo dire come elemento costitutivo, ma più che altro come musica compatibile, ecco. L'apporto significativo anche dei solisti con cui si trovò a collaborare, tra cui John Coltrane che abbiamo nominato prima, ma in particolar modo Charles Roos, gli garantì anche un successo proprio all'interno di questo genere specifico. Di questi anni andiamo ad ascoltarci Blue Monk. Thank you. questo che abbiamo ascoltato è l'ultimo pezzo della scaletta di Monk, della puntata di oggi, ovvero Blue Monk. Noi ci rivediamo non lunedì prossimo, quindi non l'8 ottobre, ma potrete ascoltarci in replica sempre alle 17.30 ed inoltre come questa sera alle 23.30, ma per la seconda parte di questa storia dovrete aspettare lunedì 15 ottobre. Per i contatti vi ricordo come al solito la nostra fanpage di Facebook, sia per Caravan sia per la nostra playlist ufficiale, ovvero Jazz on the Corner, ed inoltre per scaricarvi il podcast e per avere la tracklist completa dei brani dovrete andare sul sito di radiobue.it. Io saluto Antonio in regia e noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 17.30, sempre su Radio Bue. Ciao da Silvia.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.